tema di questa sera è la verità e il potere, dove a differenza delle altre conferenze non c'è verità e errore, verità e amore, verità e libertà, ma c'è verità o potere. Dove c'è da scegliere? Quindi, a differenza delle altre riflessioni, questa sera si tratterà nella mia conferenza e poi nella discussione vivace che di sicuro anche questa sera si accenderà, si tratterà di affrontare un compito un po' più arduo, nel senso che oggigiorno ci sono tante persone avverse alle scelte. Perché mi metti un out, dicono. Hai appena parlato l'ultima conferenza di 12 punti di vita, 12 modi di vivere addirittura gli esseri umani, tutti legittimi, e che il reale è proprio nella integrità di tutto questo. Uno dei criteri fondamentali, Tommaso d'Aquino, mi ha inquadrato? Se no facevo il sorriso stampa se me lo diceva. Uno dei criteri fondamentali della verità è ciò che Tommaso chiama l'integritas. E integritas significa la totalità, cioè che non ci manca nulla. Che la verità si coglie nella misura in cui si diventa sempre più integrale, perché la realtà è la somma integrale di tutto quello che c'è. Allora, poco fa, prima della cena, ci hai sproloquiato su questa inesauribilità del reale. Ogni fenomeno, ogni incontro è inesauribile, lo si può vedere addirittura da 10 matrici di pensiero, 12 scusate, matrici di pensiero diverse, e adesso ci vuoi mettere un out, devi scegliere o la verità o il potere, o l'amore o il potere. Non è, è dogmatica la cosa? Allora, diciamo, dunque, questa sera, forse in modo particolare, mi sono riproposto di avere il coraggio di proporre dei fondamenti, degli orientamenti di pensiero. Quindi finché parlo io, magari cercherò di limitare il tempo, finché parlo io non avrò la possibilità magari di calarle le cose sempre, continuamente, fin nel concreto, poi la discussione servirà attraverso degli esempi di vita a rendere le cose più concrete. Però il discorso questa sera è un pochino più arduo, nel senso che ci sono due tipi di polarità, due tipi di opposizioni. Ci sono polarità di tensione e polarità di esclusione. Le polarità di tensione sono polarità che interagiscono fra di loro, e quindi il bello della polarità è proprio il dinamismo che si accende nell'interazione. Per esempio, il maschile e il femminile è una polarità di tensione, di equilibri e riequilibramenti, squilibramenti e riequilibramenti. Oppure, diciamo, la polarità tra vita, tra il vitale e il fenomeno di coscienza è una polarità di tensione. Certo che anche le polarità di tensione sono di alternanza, o un po' di più l'uno o un po' di più l'altro, ma alternanza significa che si continua a oscillare tra l'uno e l'altro, non c'è o la vita o la coscienza. No, continuamente si oscilla, ma quando dormiamo prevale l'elemento vitale, quando siamo desti prevale l'elemento di coscienza. L'elemento di coscienza uccide, no, parzialmente le forze del vitale, dobbiamo riaddormentarci per ricaricare e ricostruire le forze del vitale. Una polarità di tensione, la chiamo io, di equilibrio, di interazione dinamica tra i due poli. Un'altra polarità è quella tra il pensiero e l'azione. Non è una polarità di scelta: o hai il pensiero, allora niente azione, oppure scegli l'azione, allora niente pensiero. No, non è così, è una polarità di tensione tra pensiero ciò che fa la testa, e l'azione. L'azione accende il pensiero, poi non c'è azione senza almeno un minimo di pensiero, e non c'è un minimo di pensiero che sia vero pensiero senza che sia anche nel pensiero stesso un'azione, un fare, che il pensare è un'azione. Un'azione di carattere spirituale, però è un'azione, è una creazione, è un fare dell'essere umano. Così come, oppure prendiamo un'altra polarità di tensione, di equilibri sempre nuovi, è l'amore di sé e l'amore dell'altro. E non si può scegliere, non si può dire o ami te stesso e allora niente amore dell'altro, oppure ami l'altro e allora niente. No, la vita è fatta di un continuo oscillare, nel senso che viviamo tutti in questa tensione salutare, in questo equilibrio sempre labile, perché un equilibrio stabile sarebbe la stasi interiore, sarebbe la morte, il cimitero interiore, no? Il bello della vita è proprio questo equilibrio labile che fa sorgere un'altalena tra l'amore di me stesso e l'amore del prossimo. Non c'è l'uno senza l'altro, e polarità di tensione significa non c'è l'un polo senza l'altro. Non posso amare, non posso avere amore del prossimo se non costruisco qualcosa in me stesso. Se non ho amore per me stesso, alla fine, se mi consumo, se mi annullo, non c'è più nessuno che ami l'altro. Quindi è chiaro che l'amore al prossimo presuppone l'amore a se stessi. E non posso amare intelligentemente me stesso senza amare il mio prossimo, perché se sono soltanto egoista, metto tutti contro di me e allora non amo me stesso. Il bravo egoista è colui che si allea con tutti gli esseri umani perché lo amino, e questo lo può fare soltanto attraverso l'amore del prossimo. Quindi amore di sé e amore del prossimo sono sempre in salutare tensione fra di loro, perché l'uno rimanda all'altro, l'uno richiede l'altro. E allora come saltano fuori? Polarità di scelta, polarità di esclusione. Ecco, il secondo tipo di polarità, che è più difficile per il pensiero accoglierlo, sono polarità di esclusione. O pigli l'uno e allora escludi l'altro, oppure pigli l'altro e allora escludi l'uno. L'esempio classico di una polarità di esclusione è il bene e il male. Quindi vedete che andiamo subito nel stratosferire, perché voi state già pensando, dici adesso però che cosa è bene e che cosa è male. Però una cosa: o è bene e allora non è male, o è male e allora non è bene. Cioè, il bene e il male si escludono a vicenda, non è che si potenziano a vicenda. Polarità di tensione si potenziano a vicenda. L'amore del prossimo potenzia l'amore di sé, lo perfeziona, e l'amore di sé potenzia l'amore del prossimo. Se sono genuini si potenziano a vicenda, fino a diventare l'uno l'essenza dell'altro in un certo senso. Invece il bene e il male si escludono, o è bene o è male. O fai il bene o fai il male. Un altro esempio di... si vede subito che è più difficile, no? È l'egoismo o l'amore. Non amore di sé e amore dell'altro. Egoismo e amore. Egoismo in quanto disamore, non amore, oppure amore. Devi scegliere tra il non amore e l'amore. Un altro esempio di polarità di esclusione è: devi sempre scegliere tra la mediazione tra le polarità della vita e l'unilateralità. Non puoi avere tutte e due le cose. Non puoi essere unilaterale e allo stesso tempo mediare tra le polarità della vita, e non puoi mediare tra le polarità di tensione e allo stesso tempo essere unilaterale. Quindi il male, se volete, è l'unilateralità, e il bene è la mediazione tra i vari lati dell'esistenza. Però lì c'è da scegliere. O io sono unilaterale, allora non c'è la mediazione tra i poli dell'esistenza, oppure mi adopero a mediare sempre di nuovo tra le varie polarità dell'esistenza, e allora evito l'unilateralità. Quindi l'unilateralità è il male del pensiero, e l'onnilateralità, la ricerca della complessività del reale, è l'evitare l'unilateralità. O sei unilaterale e allora cadi nel male del pensare, oppure ti adoperi a integrare ogni punto di vista con altri punti di vista, e allora non sei unilaterale. o cerchi il bene del pensiero o hai il male del pensiero. I Vangeli cristiani, visto che siamo in una cultura cristiana, esprimono il mistero delle polarità di esclusione, di scelta, o l'uno o l'altro, con la frase classica: non si può servire a due padroni. Di primo occhio uno potrebbe dire: perché no? Chi lo dice? Io posso avere due padroni e servire sia l'uno sia l'altro. Quindi è chiaro che questa frase va capita, non è una frase che si capisce da soli, perché allora bisogna che ci chiediamo quali sono i due padroni indicati tra i quali bisogna scegliere. Perché ovviamente non si riferisce a tutti i tipi di padroni, perché se supponiamo che una mamma considera i suoi bambini piccoli come esseri a cui serve, lei si sente al loro servizio, no? Se ha cinque bambini è capace di servire a cinque padroni diversi, no? Se considera i bambini piccoli come padroni in casa, nel senso che lei, nella forza del suo amore, si sente al servizio. Quindi dobbiamo chiederci quali sono i due padroni che la frase del Vangelo intende indicare, tra i quali bisogna scegliere. Perché dice: non si può servire due padroni. Devono essere due padroni in assoluto, non padroni, diciamo, a livelli parziali dell'esistenza. Sono due padroni che, come dire, vogliono dominare, vogliono prendere tutto l'essere umano. E siccome tutti e due vogliono prendere tutto l'essere umano, se lo piglia uno l'essere umano non resta nulla per l'altro, e se se l'acchiappa l'altro l'essere umano non resta nulla per il primo. Quindi nel concetto di due padroni tra i quali bisogna scegliere è compreso il concetto che devono essere due padroni che si arrogano l'imperio, diciamo la padronanza, su tutto l'essere umano. E quali sono i due padroni che hanno aspirazione, che vogliono per natura prendersi tutto l'essere umano? I Vangeli cristiani sono testi fondamentali, nel senso che contengono esercizi fondamentali del pensiero. Però questa è una sfida, questa frase è una sfida bellissima, pulita al pensiero, perché essendo formulata in un modo così radicale, così assoluto, quasi costringe il pensare umano o veramente ad arrivare a livelli di assolutezza di pensiero, oppure la frase non la spieghi o non la giustifichi. E dici: no, ma i Vangeli, vabbè, con questo tipo di fanatismo, con questo tipo di dogmatismo non si risolve nulla, perché non è vero che non si possa servire due padroni. Nella vita bisogna venire a compromessi, non si può vivere senza compromessi, e venire a compromessi significa che serve un po' l'uno il padrone, un po' l'altro, e anche un terzo, anche un quarto, anche un quinto. Quindi per dar ragione di una frase di questo tipo nel Vangelo, bisogna che il pensiero faccia un certo tipo di cammino, perché la frase è lapidare, ti inchioda. O tu la spieghi veramente, pulitamente, in un modo convincente questa frase, oppure dici: ma sì, è una frase, ma non dice più di tanto. Non si può, nessuno può servire a due padroni. Prima di riaffrontare questa frase e magari poi approfondirla, diciamo, nella discussione, faccio un passo un po' più indietro e chiedo: cos'è il potere? Che cos'è il potere? Cosa intendiamo noi per potere? Partiamo dal presupposto semplice che ogni parola del linguaggio, in tutti i linguaggi, anche nel linguaggio italiano, è passibile di una pluralità di interpretazioni. Questo è ovvio, non c'è nessuna parola che permetta soltanto, che sia così, così scontata, cristallina, così chiara, così definita, che tutti noi qui abbiamo lo stesso concetto di potere su tutta la linea, e non c'è in nessun modo un disaccordo, no? Mi darete subito ragione che ci sono almeno 1000, se non addirittura 1500 modi di interpretare o di dire cos'è il potere. Il potere significa tante cose. Se io vi chiedessi, per esempio, no? Sarebbe tutta un'altra impressione se lo facessi col linguaggio tedesco o con linguaggio inglese, ma in italiano voi direste che la parola potere è piuttosto negativa o è neutra? Quando sentite la parola potere, pensate a qualcosa di neutro o qualcosa che non va mica tanto bene? Com'è?
Dipende dal contesto.
Ah, quindi tu non dici subito negativa.
No.
Dici dipende dal contesto. Ci possono essere dei contesti in cui il potere è buono addirittura e non neutro?
Si possono bagnare i fiori.
È un potere? È un esercizio di potere? No, io non sto parlando di ciò che si può fare. Sto parlando del concetto potere. La parola, il sostantivo potere, il potere. Il potere carismatico. Subito buono? A parte che qualcuno potrebbe dire no, combinato con la parola carismatico, la parola potere non è giusta, sarebbe meglio dire una forza carismatica. Perché c'è una bella differenza tra una forza, no, e il potere. Quindi ogni tipo di riflessione, oltre che essere riferirsi a esercizi di pensiero, no, il pensiero si evolve anche facendo i conti col linguaggio. Perché il linguaggio, cos'è un linguaggio? Una lingua materna. È un mondo di pensiero cristallizzato, oggettivizzato, oggettivato. Se vogliamo, la lingua italiana è il portato, è il, diciamo, il coagulato di infiniti pensieri che esseri umani hanno compiuto, diciamo, nell'area culturale che noi chiamiamo Italia e l'hanno espresso nel linguaggio italiano. Quindi la sorgente di tutte queste parole del vocabolario italiano sono cammini di pensiero degli esseri umani. Un Dante, per esempio, in base alle sue intuizioni, in base ai suoi pensieri, ha coniato anche parole nuove nel linguaggio italiano che noi abbiamo recepito e che usiamo. E quindi anche i significati che le parole hanno e che evocano nel nostro animo dipendono da tutto un cammino spirituale e animico dell'umanità di un certo popolo. Il linguaggio è un fatto di popolo, non è un linguaggio, non riguarda tutta l'umanità. I discorsi che noi facciamo qui adesso sulla parola potere non si possono fare in Germania o in Inghilterra o in America o in Giappone. È una riflessione, diciamo, che riguarda il linguaggio italiano. E quello che facciamo questa sera è un continuo oscillare tra la sfera del linguaggio, dove ci chiediamo: signori e signori, cosa intendiamo con la parola potere? Ma oscilliamo sempre tra il linguaggio e il pensiero. E il pensiero è la capacità, indipendentemente dal linguaggio, di riferirsi ai fenomeni della vita. Quindi, diciamo, il mio compito è anche quello di trascendere il livello puramente linguistico, di analisi linguistica, e di andare alla realtà delle cose che si coglie col pensiero. Che cos'è il potere? L'essenza del potere. Ve lo dico in una frase molto semplice, che nella sua semplicità inchioda, perché o è vero o non è vero. Il potere è ogni tentativo di usare l'uomo come strumento. Ogni volta e in tutti i posti e in qualsiasi modo si usa l'essere umano come strumento per qualcosa d'altro, si esercita il potere. Quindi la natura, l'essenza del potere, è di snaturare il rapporto con l'essere umano, perché è nella natura, è nella dignità dell'essere umano di non essere mai, non venir mai usato come strumento per qualcosa, perché l'uomo è per natura il fine della creazione e tutto deve essere strumento per l'essere umano. Quando noi usiamo l'essere umano come strumento per qualcosa d'altro, esercitiamo il potere. E definito così, il potere è il male in assoluto, perché è una perversione dell'essere umano. da fine che è, l'essere umano viene fatto strumento. Perché è una degradazione dell'essere umano fare uno strumento? Il Presidente degli Stati Uniti potrebbe avere la convinzione, bontà sua, affari suoi, che 500.000 soldati sono a disposizione sua, strumenti per la guerra contro il terrorismo internazionale. Cosa sapete voi in contrario? C'è qualcosa di male? E se qualcuno pensa che c'è qualcosa di male, però non lo dica soltanto per emozione, cerchi di a livello del pensiero di articolare perché è un male. Perché quello ti usa gli esseri umani, secondo lui, ti usa gli esseri umani per un bene, no? Li usa per un bene, questo bene è necessario per difendere l'umanità, non soltanto gli Stati Uniti, ma tutta l'umanità, da questo flagello immaginario reale, ma nella sua mente dovrebbe essere reale, del terrorismo internazionale. Allora, per questo, per salvare la libertà degli esseri umani, rende prigionieri 500.000 a sua disposizione per... togliere la libertà da una parte per darla da un'altra. Questa riflessione, questo esempio concreto, non è per dire che il discorso sul potere è semplice e facile. La definizione, se volete, di potere è semplice, usare l'uomo come strumento. Ma appena entriamo in esempi concreti ci rendiamo conto di quanto complessa è la cosa. E qui siamo intanto a livello, diciamo, di socialità umana in generale, diciamo internazionale. Poi mi riprometto di portare i misteri, di affrontare i misteri del potere proprio anche nei rapporti umani, concreti, tra io e tu, no? Tra due persone, eccetera. Allora lì, diciamo, il discorso sul potere diventa molto più concreto e anche più accessibile al nostro pensiero, perché è quello che viviamo quotidianamente. Perché in fondo, diciamo, sapere esattamente cosa passano questi 500.000 o 400, quelli che siano, insomma, tra l'altro adesso la cosa diventa un po' più lunga di quello che forse avevano pensato, anche un po' più pericolosa di quello che avevo pensato, e quindi può darsi che anche molti di questi soldati hanno dei second thoughts, come dicono in inglese, dei secondi pensieri sul potere, no? E sugli intenti del potere. Una volta detto che il potere, l'essenza del potere, è di fare dell'essere umano uno strumento, diciamo che l'amore è l'opposto del potere, perché l'amore si attiene alla verità dell'essere umano, e la verità, l'abbiamo detto stamattina, la verità sull'essere umano è che l'essere umano, l'essenza vera dell'essere umano è la sua libertà individuale, tutto il resto è strumento per l'uomo, per renderlo in grado, per dargli la possibilità di esprimersi creativamente. Allora bisogna sempre scegliere tra il potere, agire con potere verso il mio figlio, e agisco con potere quando lo uso per qualche mio fine, lo faccio strumento per qualche mio fine, e devo scegliere tra il potere e l'amore, perché quando amo mi proibisco di usare l'altro per degli scopi, di farne uno strumento. Quindi l'amore è la decisione, la scelta conscia di non usare mai gli esseri umani come strumenti, ma di farne sempre il fine. Quindi tutto ciò che c'è al mondo ha diritto a essere strumento nelle tue mani, strumento nelle tue mani, ma l'essere umano non va strumentalizzato. Perché tu come essere umano, io come essere umano, ogni altro essere umano è il fine della creazione. E ciò che ognuno fa, servendosi, avvalendosi di tutti gli strumenti che la creazione gli mette in mano, sono affari suoi, nel senso che ognuno si ripromette, a partire dalla sua individualità unica, di creare un mondo che nessun altro è in grado di creare. Quindi in un certo senso il potere esclude l'amore e l'amore esclude il potere. Il potere per natura strumentalizza in modi anche camuffati, anche sottili, no? Subdoli, e l'amore è il rifiuto assoluto, ma anche proprio conscio, sempre più sminuzzato, è il rifiuto assoluto di strumentalizzare l'altro. Quindi devo scegliere sempre, o esercitare potere, perché in qualche modo strumentalizzo l'altro, oppure mi proibisco di strumentalizzare l'altro a tutti i livelli, anche i più sottili dell'esistenza, perché ho deciso di amarlo. In questo senso, diciamo, definiti così, l'amore e il potere si escludono a vicenda. E questa scelta, dicevo nel titolo della conferenza, non è una scelta che l'umanità deve fare, è una scelta che deve fare ognuno, è una scelta del tutto personale, ma è poi è anche una scelta quotidiana. E uno dei miei compiti, dei miei doveri, parlando del potere, è proprio di articolare il modo in cui ognuno di noi, che lo faccia consciamente o no, non importa, ma ognuno di noi continuamente sceglie di fatti tra il potere e l'amore. Perché ogni gesto, ogni azione si sposta o chiaramente dalla parte dell'amore e allora non esercita il potere, oppure si sposta dalla parte del potere e allora non è un'espressione di amore.